problema di Reggio, vi ricordate, ne abbiamo parlato ieri sera, è quel meccanismo con cui la Costituzione riserva la disciplina di una materia, è una riserva di discipline, alla legge o ad altri atti. Adesso lasciamo stare la riserva di altri atti di cui abbiamo già un po' parlato. Concentriamoci sulla riserva di legge, ricordandovi che qui ci sono delle riserve di legge formali e delle riserve di legge ordinarie. Il senso di questi due meccanismi, per cui alcune materie sono riservate alla legge formale e altre materie invece sono riservate alla legge ordinaria, è profondamente diverso. Quando la Costituzione riserva alle Camere con legge l'approvazione di qualcosa, fa riferimento a una funzione di controllo che il Parlamento deve svolgere sul governo. E per questo la riserva è formale, nel senso che siccome gli atti con forza di legge di mano il governo, se il governo potesse controllare se stesso avremmo fatto un cortocircuito esplosivo. Negli altri casi la riserva di legge è invece la riserva di legge che riguarda la legge formale più gli atti con forza di legge. E perché alcune materie sono riservate alla legge? Risposta tipica all'esame: perché sono leggi più importanti. Accidenti, non esistono leggi più importanti e leggi meno importanti. L'importantometro è un concetto che sta soltanto nella testa di alcuni che fanno l'esame facendosi loro gli assuntini sul quaderno, in cui semplificando, perché bisogna semplificare, perché tutto bisogna semplificare, anche la complessità. Allora, semplificando, gli assunti non dice le leggi più importanti. Un accidente. Se venite colpiti da una legge ad personam, per voi quella legge è importante, anche se la resta la generalità, non gli frega niente. Come sta vedendo, il signor Berlusconi ha dimostrato più volte. Le leggi per un'unica persona sono fondamentali per un'unica persona, per quella persona. Ma le altre non sono importanti. È una legge importante o non è una legge importante? C'è l'importantometro? No. Allora, il problema è che alcune materie sono riservate alla legge perché il Costituente ha ritenuto che quelle materie siano talmente dedicate che non possono essere disciplinate da atti non garantiti dal procedimento legislativo. Vi ricordate? C'è una strada gerarchica degli atti e una scala gerarchica dei procedimenti. La legge garantisce perché è un procedimento, così come la legge formale garantisce perché è un procedimento, anche la legge ordinaria, anche gli atti con forza di legge garantiscono perché sono un procedimento. Sia il decreto legge che la legge che il decreto delegato sono seguiti o preceduti da un intervento del Parlamento. Per cui è vero che la riserva di legge ordinaria consente anche l'intervento di atti con forza di legge del governo, ma tutti questi atti con forza di legge sono coperti da un intervento parlamentare. Il decreto legge è seguito da una legge di conversione, il decreto legislativo è preceduto da una legge di delega, per cui il controllo parlamentare e la riserva di legge si basa sul particolare valore del procedimento legislativo, valore che invece gli atti di tipo regolamentare, come vedremo, non hanno. E qual è il particolare valore del procedimento legislativo? La solentezza, cioè quello che viene quotidianamente imputato al Parlamento di essere lento. in una città dove la velocità è tutto e si muove in tempo reale, il Parlamento è lento e gli imbecilli, cioè tutti coloro che parlano senza sapere di cosa parlano, imputano al Parlamento quello che è la sua qualità. Cambiano la qualità per un difetto. Perché? Perché sono imbecilli. Non per altro. Ahimè, una parte di questi imbecilli scrivono sui quotidiani oppure scrivono sugli scambi dello stesso Parlamento. Ma non, questo non cambia la loro intima purezza di imbecille, e cioè di parlare senza sapere di quello che parlano. Perché il Parlamento è lento? Il Parlamento è lento perché c'è una procedura che è costruita volutamente per rallentare la deliberazione. Ed è costruita volutamente per rallentare la deliberazione per lo stesso motivo per cui noi, se non siamo imbecilli e se non siamo vocati all'infelicità, ogni tanto decidiamo che qualche decisione che prendiamo non la prendiamo la mattina facendosi la barba e o bruccandosi gli occhi, e o suggestive, ma in un momento di riflessione un po' più pacata. Ci si siede al sole e cercando di non addormentarsi si riflette sul senso della vita e a quel punto si prendono le decisioni. Si confonde due momenti e ogni giorno quando si tocca gli occhi e o si fa la barba e decide sulla sua vita è un imbecille e quasi sempre è un infelice perché si fanno degli errori. Uno ha momenti di decisione lenta e momenti di decisione veloce. Se cosa si risponde al saluto del ragazzo che si incontra per la strada è una decisione veloce, ma qual è il progetto che si è fatto su quella ragazza? È una decisione un po' più lenta. E se uno confonde due momenti, combina soltanto casini. Allora, nella vita della persona questo avviene, ma avviene anche nella vita della società e ci sono dei momenti in cui alcune decisioni sono prese veloci e momenti momenti in cui invece ci vuole tutta la sua lentezza. E la procedura parlamentare, con queste letture che si succedono in commissione e alla Camera, ha il pregio di avere una certa lentezza. Questa lentezza ha poi delle caratteristiche, cioè il Parlamento ha un valore che il governo non ha, pubblicità e dibattito con l'opposizione. Ciò che valorizza il Parlamento è l'opposizione, non la maggioranza. E tutti i regolamenti parlamentari sono scritti, o quantomeno dovrebbero essere scritti, per garantire l'opposizione, non la maggioranza. Perché il ruolo dell'opposizione, il fatto che l'opposizione batte i pugni, contesti, critiche, eccetera, che rende il procedimento silenzio, ma anche significativo. È significativo perché una legge da passare per Parlamento deve sfidare la critica dell'opposizione. Questo avviene nel Parlamento, nell'Assemblea, nel luogo della pubblicità, apertamente, con i collegamenti televisivi e con la stampa che, quasi mai capendo di cosa si parla, rifanisce i motivi dello scontro. Di solito, siccome i giornalisti sono tutti giornalisti sportivi, e quando vanno a vedere i dibattiti alla Camera capiscono soltanto gli insulti e qualche volta quando si menano. Ma il merito delle questioni di cui discutono raramente viene percepito, purtroppo. E soprattutto mai viene percepito il senso del gioco, cioè le regole del gioco, perché il Parlamento tutto ciò è sottoposto a regole tassative, che purtroppo spesso vengono fatte saltare perché gli stessi partecipanti al gioco parlamentare non hanno il senso della legalità e quindi certe volte vogliono un risultato senza rispettare le regole. Ma queste sono corruzioni del sistema, quelle che sono le caratteristiche del sistema e appunto che noi viviamo all'interno di un sistema che si basa su un'ideologia molto semplice. La verità non esiste, nessuno ha in tasca la verità. Delle cose che assomigliano all'accettabilità, non alla verità, ma all'accettabilità, possono essere decise soltanto dopo lunga riflessione e in base a un sistema rappresentativo. il sistema rappresentativo è quello che dà senso al Parlamento, il Parlamento è quello che dà valore a una procedura e a un atto, che è la legge. E questo è lo schema che è altamente ideologico, ma è lo schema che si basa, su cui si basa la nostra democrazia. Allora, riservare alla legge una disciplina di una certa materia vuole dire che le regole di quella materia devono passare attraverso una fase di deliberazione parlamentare e devono essere garantite da quelle caratteristiche di lentezza, partecipazione e trasparenza che sono tipiche delle delibere parlamentari. La riserva di legge ha come sua prioritaria funzione quella di restringere il campo delle regole di grado inferiore alla legge, cioè dei regolamenti. I regolamenti sono gli atti tipici degli esecutivi, sono atti normativi. Come vedremo non c'è nessuna differenza di contenuto con la legge o un regolamento. Una certa disciplina può essere rivestita dalle forme della legge o può essere rivestita dalle forme del regolamento, senza cambiare contenuto. Il problema è che la legge è sua e la sua testa, quella che ho detto, provveda. Lo stesso atto può essere legge o regolamento, la differenza è soltanto della forma, delle garanzie formali, delle garanzie procedurali. E allora, materie particolarmente delicate vengono riservate alla disciplina del Parlamento, anche quando ci sono atti con forza di legge che possono intervenire, la garanzia del controllo parlamentare comunque è sempre assicurata. La riserva di legge ordinaria si divide poi, di solito, classicamente, in riserva assoluta e in riserva relativa. La distinzione è abbastanza chiara, l'applicazione è piuttosto oscura. La distinzione è abbastanza chiara perché dice si riserva assoluta quel congegno per cui la Costituzione riserva la disciplina della materia esclusivamente ad legge e atti parificati. Dicasi per contro, riserva relativa, il meccanismo per cui la Costituzione riserva la disciplina di per i principi alla legge, ammettendo che sotto la legge e in attuazione dei principi intervengono regolamenti. Qua assistiamo per la prima volta a una classica divisione, splitting, tra principi e dettagli. Veramente qualcosa del genere c'è già nella legge di delega e decreto delegato, principi e dettagli. Poi vedremo che per le leggi regionali questo vale, principi e dettagli. Nella riserva relativa la Costituzione dice i principi sono coperti da riserva, mentre il dettaglio può essere affidato anche ai sublegislativi, cioè ai regolamenti di attuazione dei principi. Questa è la divisione tra queste due riserve. Come? Divisione astratta è abbastanza inconcepibile. Come applicazione concreta, come vedremo, dà un bel po' di problemi. Quando abbiamo una riserva assoluta e quando abbiamo una riserva relativa, non è la Costituzione a dircela. Non è che la Costituzione dice attenzione questa è una riserva assoluta, oppure no, questa è una riserva relativa. Ieri abbiamo visto che certe volte la Costituzione si riferisce alla legge senza non porre alcune riserve a proposito dell'artigianato, della cooperazione e così via, articoli 46-47 della Costituzione. Si dice la legge promuove, ma là la dottrina ha detto non c'è riserva di legge. Quando si dice la legge di forma, promuove vuol dire la Repubblica, lo Stato, il pubblico, l'apparato pubblico promuove. Non c'è alcuna riserva di legge. Mentre invece nell'articolo 13 si legge una riserva di legge e anche si legge una riserva di legge assoluta. Cosa dice l'articolo 13? Libertà personale. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione, eccetera, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Nei soli casi e modi previsti dalla legge, dice la dottrina e la giurisprudenza, essere una classica evidente riserva di legge assoluta. E perché lo dice? Non c'è mica scritto riserva assoluta. Lo dice in via di interpretazione. E questo è il caso in cui l'interpretazione è più tranquilla, non c'è nessuno che dubiti, nessuno ha mai sostenuto tesi diverse. Ma lo si raggiunge questa conclusione, che è una riserva assoluta, in via di interpretazione. Interpretando come? Beh, innanzitutto c'è un argomento letterale. Qui si dice nei soli casi e modi previsti dalla legge. È la legge che deve, in sostanza, definire l'intera fattispecie. È la fattispecie normativa. Che cos'è la fattispecie? È quella parte della norma che descrive l'ipotesi, il fatto. C'è una norma che definisce la fattispecie che so io del furto. Quando uno si possessa della cosa altrui, quello è furto. Descrizione della fattispecie. E si dice la norma giuridica, collega una fattispecie alla conseguenza giuridica. Forse Mario Pastore che sta parlando della struttura della norma come pensiero ipotetico? Sì o no? Non ancora. A un certo punto dirà quali sono le teorie sulla norma. Le teorie più accreditate sulla norma è che la norma giuridica è, fate un po' di silenzio, è una fattispecie, cioè una descrizione di comportamento, al cui azzerarsi scatta una conseguenza giuridica. Chi uccide una persona compie un omicidio e se il suo comportamento è sussunto, è imputato, è riconosciuto in quella fattispecie, è un caso che rientra in quella fattispecie, deve scattare una conseguenza giuridica e cioè una sanzione penale, in questo caso va a pena edittale di anni di carcere. Allora si dice, dove c'è riserva assoluta come nell'articolo 13, l'intera fattispecie, e cioè i casi e i modi, deve essere disciplinata dalla legge. Qui abbiamo un esempio abbastanza letterale di riserva di legge assoluta. È riservata la disciplina dei casi e dei modi, e cioè della fattispecie normativa. Tutta la fattispecie normativa che consente la conseguenza giuridica di restringere libertà personale, arrestare, perquisire, eccetera, l'intera fattispecie normativa deve essere contenuta nella legge. Non c'è spazio per interventi di regolamenti che vadano a integrare la fattispecie normativa. È chiaro? Mica è chiaro? Non so reazione da voi. Dovrei mettervi una cosa con i figli. Abbiamo un esempio abbastanza chiaro di riserva relativa? Lo si riconosce di solito nell'articolo 97. L'articolo dell'articolo 13 è un classico esempio di riserva assoluta. L'articolo 97 è portato come classico esempio di riserva relativa, perché anche qui c'è un elemento letterale. Dice, l'articolo 97, i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati per andare. Qui si parla di una riserva di legge, sì, si dice, è una riserva di legge, ma i pubblici uffici sono organizzati secondo, rispettando indicazioni legislative. E si dice qui quello che è implicitamente detto, è che la legge fissa i principi secondo i quali sono organizzati i pubblici uffici. L'elemento letterale, vedete, qui è abbastanza debole, ma scattano altre considerazioni. Per esempio, un argomento storico. La libertà personale è la più gelosa delle libertà individuali, l'habeas corpus. Da sempre è tutelata con il massimo delle garanzie. E addirittura qui abbiamo, per quanto riguarda l'articolo 13, una doppia garanzia, perché accanto alla riserva di legge c'è una riserva di giurisdizione. Vi leggiamo l'articolo 13. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione, perquisizione personale, se non per atto motivato di autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Qui vedete, c'è una riserva di legge e una riserva di atto di autorità giudiziaria. Per arrestarli ci deve essere un provvedimento del giudice, mandato di cattura, emanato sulla base di una previsione legislativa. Il caso, il modo, la fattispecie è prevista dalla legge, è una regola generale. Chiunque prenda la richiesta da buttare giù dalla finestra deve essere arrestato. Però per arrestare Roberto Bin, che ha buttato giù la richiesta dalla finestra, cercando di fare prendere il passante, perché io non volevo uscire dalla richiesta, è il passante che mi deve fare. Il provvedimento per arrestarmi lo deve emanare un giudice. Capite? C'è la norma generale astratta, chiunque fattispecie, è un comportamento puntuale e concreto che viene individuato dal giudice. È il giudice che dà applicazione diretta alla fattispecie normativa. E tutto ciò che cosa serve a garantire? E perché garantisce? Perché esclude la discrezionalità, la valutazione discrezionale dell'esecutivo, e cioè della forza pubblica, della polizia. La polizia agisce soltanto in esecuzione di un provvedimento del giudice assunto sulla base di una norma di legge. Il potere esecutivo non può intervenire con integrazioni normative, cioè con atti normativi regolamentari. Il potere esecutivo non può intervenire con valutazioni discrezionali. Quello mi pare che sia uno sospetto da vado a catturare. No, lo può fare soltanto in attuazione di un mandato del giudice. Legge e provvedimento del giudice stanno ad escludere il regolamento e l'atto di polizia. Non c'è discrezionalità in capo al potere esecutivo. Il potere esecutivo, cioè la Corte di Cassazione, agisce come puro braccio esecutivo di un ordine del giudice emanato sulla base di una legge. Calmo. Vedete come il sistema si regge, siamo sulla libertà più gelosa, più attentamente tutelata, al massimo delle garanzie, e il massimo delle garanzie contro di chi? Contro quello che è sempre stato il pericolo per la libertà pubblica, dalla Magna Carta in poi, e cioè la polizia. La polizia che l'ordine del principe di non fermare le case e arresta la gente. Tutta la storia del costituzionalismo è stata una storia imperniata su una serie di diti, e uno di questi diti è la tutela dell'habeas corpus. E la tutela dell'habeas corpus è massima proprio perché storicamente è stata conquistata contro l'esecutivo, il ministro di polizia, la polizia. E quindi tutta la tutela è così costruita. perché sai che gli argomenti interpretativi non mancano per, come dire, accreditare l'idea che ci sia una riserva assoluta. Sull'articolo 97 la storia è completamente diversa. La storia della pubblica amministrazione è che la pubblica amministrazione è parte del potere esecutivo e il potere esecutivo sta in capo al sovrano. Il re aveva i suoi uffici e il Parlamento non ci metteva becco. Così come oggi esiste una riserva di regolamento del Parlamento, e il Parlamento regola le sue procedure e i suoi uffici con proprio atto, in passato si riteneva che il potere esecutivo avesse una sua autonomia, e cioè il regolamento fosse uno strumento con cui il governo regolava i suoi uffici. L'innovazione della Costituzione è stata introdurre una riserva di legge e dire che gli uffici del potere esecutivo, cioè le strutture pubbliche, devono essere regolate dalla legge. E cioè il Parlamento stacca quello che una volta era un mondo separato e in qualche modo collegato alla sovranità del potere esecutivo, e il Parlamento può intervenire dettando norme sull'organizzazione degli uffici. Perché le detta? Perché dice l'articolo 96, scusate, 97, i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Allora le regole che presiedono all'organizzazione degli uffici pubblici devono mirare il buon andamento e l'imparzialità, che sono poi garanzie dei cittadini, e per questo sono organizzati con legge. È una legge che ha una sua finalità. Voi capite che qui lo sto dicendo che c'è una riserva di legge, non ancora che sia una riserva relativa, ma la storia ci sta portando a fare un passo da quello che era un'auto-organizzazione dell'amministrazione a una etero-organizzazione dell'amministrazione. Ma non è pensabile che questa etero-organizzazione sia coperta da una riserva assoluta, perché questo significherebbe che in ogni ufficio, ogni competenza, ogni procedura dovrebbe essere disciplinata dal Parlamento, ed è impensabile. È un argomento, come dire, di tipo fattuale. A nessuno verrebbe in testa che ogni regola sull'organizzazione degli uffici sia fatta con legge, avremmo una legislazione infinita. Quello che importa è che vi sia, per la prima volta nella storia, un intervento della legge, e cioè del Parlamento, nell'organizzazione degli uffici. Ma necessariamente questo tipo di intervento non può che essere su una disciplina di principio. Disciplina di principio che fissa appunto le garanzie di imparzialità e di buon andamento, affidando poi agli atti amministrativi la regolazione concreta. Entrambe le riserve di legge giocano in chiave di garanzia, solo che la riserva assoluta va a escludere qualsiasi autonoma discrezionalità e discrezionale valutazione della pubblica amministrazione, che riguarda libertà individuali. La riserva relativa invece va semplicemente a assicurare che la legge copra qualche profilo della disciplina, quelli più legati alle esigenze di garanzia, di imparzialità e di andamento, che resta lasciato alla autoregolazione. E così spero di aver chiarito la differenza tra riserva assoluta e riserva relativa come modelli, e di aver riportato due esempi indiscussi di attribuzione delle riserve di legge. Resta il problema poi del resto delle riserve di legge. Tutta la parte sulle libertà è costellata dalle riserve di legge, ma è molto discutibile se siano riserve di legge assolute o relative. La discussione è aperta. E il essere affidata essenzialmente all'interpretazione, nel senso che è comunque una questione di interpretazione decidere se una certa disposizione della legge è di tipo costituisce una riserva assoluta o una riserva relativa. Potremmo fare un lungo gioco per muoversi e vedere, non so, prendete l'articolo 33 che riguarda la scuola. La legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità deve assicurare ad essa piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Qui probabilmente c'è una riserva di legge, è la legge che deve disciplinare le scuole paritarie. Sì, c'è una riserva di legge, è una riserva assoluta o una riserva relativa? Abbiamo degli strumenti per deciderlo? Nessuno. E gli articoli così nella Costituzione ce ne sono parecchi, non ci sono indicatori così precisi che ci dicono se una riserva è assoluta o una riserva relativa. Solo in questi due casi qui siamo sicuri. In altri casi abbiamo delle indicazioni che ci possono guidare. Il modello dell'articolo 13 è seguito nell'articolo 14, 15, 21, eccetera, per cui probabilmente quelle sono tutte riserve assolute. Però la questione resta aperta, è una questione critica. È un elemento. Quando un giurista si impegna in un lavoro di interpretazione, non c'è in tasca il manualetto del bravo interpretatore. C'è l'articolo 12 delle disposizioni preliminari del codice civile che dice alcune cose, che bisogna basarsi sul senso letterale della legge e casomai procedere con i principi e per analogie e così via. Però vale poco. Il problema è questo, che l'interpretazione è legata a un'argomentazione che ha una serie di strumenti. Allora, la lettera della legge ha sempre qualche significato, ma se lei parla con qualsiasi linguista, semiologo, direbbe subito il linguaggio non significa nulla di esatto. Il linguaggio è sempre impreciso. Il linguaggio legislativo è parte del linguaggio ed è sempre impreciso, nel senso che le sfumature linguistiche sono infinite. La stessa parola ha significati diversi a seconda del tono che viene con cui viene pronunciata. La parte illocutoria del linguaggio. La porta è chiusa, è detta così, è un'affermazione. La porta è chiusa, è un comando, ma è sempre la stessa parola. Allora anche le parole della legge non sono mai risolutive del significato, implicano interpretazione. E allora lì incominciano a essere usati tutti gli argomenti. Io prima sto usando un argomento storico, innanzitutto l'argomento letterale. Poi c'è un argomento storico, la storia dell'habeas corpus e la storia della disciplina della pubblica amministrazione. Poi ho usato un altro argomento sistematico. La riserva di giurisdizione, per esempio, è contenuta nello stesso articolo e ha un senso, nel senso che mi crea un sistema normativo. Poi ho usato un argomento che può essere targato come un argomento ad absurdum oppure un argomento economico. Che cosa accadrebbe se l'articolo 97 fosse una riserva assoluta? Questa è un'argomentazione spesso usata, anche quando è sempre usata dai giudici e dagli interpreti, per affrontare un'argomentazione. Sto dicendo una riserva relativa e vi dimostro che è una riserva relativa, perché se fosse una riserva assoluta, pensiero dell'assurdo, le conseguenze sarebbero che il Parlamento sarebbe pieno di leggi per regolare tutti gli uffici. Sto usando, ma questo è spontaneo nel lavoro di interpretazione, una serie di strumenti argomentativi che mi portano al risultato che voglio raggiungere. Ora, io qui non ho nessun motivo per raggiungere il risultato dal quale l'articolo 97 è una strada relativa. Se dovessi difendere una certa opinione come avvocato, come consulente, eccetera, allora chiaramente cercherei di usare tutti gli strumenti che mi portano a quel risultato e confutare gli argomenti contrari e così via, ma questo è il gioco di interpretazione, è la nostra vita, come dire. Ci pagano per questo ed è bene che sia così.